Allora, eccoci ancora qui, sono le 15.32, questa è sempre Radio Onda Rossa, come vi avevamo annunciato prima, siamo di nuovo con molta gioia, con molto piacere ai microfoni, al telefono, con la professoressa Margherita Cervo, docente di economia, geografia economica e politica all'Università di Foggia. Buon pomeriggio Margherita, bentornata.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Tante grazie per essere ancora qui. Noi oggi abbiamo ritenuto opportuno ricontattarti per il problema Xylella e non solo, perché ci sono degli aggiornamenti che vorremmo tu ci facessi in diretta qui. E, per esempio, cominciando a parlare, siccome noi abbiamo già definito che non c'è più nessuna emergenza Xylella, ma eventualmente ci sarebbe un'emergenza di seccamento degli ulivi. Allora, cominciamo a parlare prima di tutto del fatto che la Bayer sia stata sconfitta in America a causa di un diserbante non usato, addirittura abusato, quindi la Bayer è stata condannata e probabilmente, non probabilmente, sicuramente a causa di tutto quello che queste grandi multinazionali producono, quindi Bayer e quindi Monsanto, si è rilevato che addirittura nel sangue dei francesi ci sia un altissimo tasso di pesticidi, e a questo punto dovremmo fare forse anche un'analisi al nostro sangue, che sono c'è un grande aumento dei tumori nel Salento. E allora a questo punto chiediamoci: c'è un collegamento fra gli erbicidi e il disseccamento, come avevamo supposto, oppure tra i tumori che sono in continua crescita e tutto quello che andiamo a sversare sui nostri terreni e in quello che mangiamo?
Bene, sì, la notizia di questa settimana che si sta per concludere è appunto estremamente importante proprio per quello a cui accennavi tu. La Bayer, che poi ha acquisito la Monsanto con chiaramente i prodotti di sua produzione, fra cui il più noto degli erbicidi, ha subito, come dire, una dura battuta d'arresto per mano di un tribunale che ha l'ha condannato in quanto sulla base di una correlazione, perlomeno da quanto abbiamo letto tutti quanti dalla stampa, vale a dire fra l'utilizzo dell'erbicida e il cancro, così abbiamo letto. Tu rifacevi opportunamente riferimento a dei tassi di patologie cancerogene piuttosto alte nel Salento. Al riguardo c'è un progetto, peraltro accessibile a tutti, si chiama Progetto Geneo, che mette in evidenza queste percentuali piuttosto significative, nonché allarmanti. Questo da un lato, e dall'altro c'è la questione ambientale, anche perché sappiamo bene che tutto è un sistema, tutto è a sistema, per cui lì dove abbiamo delle problematiche da un punto di vista della salute umana è perché ci sono sostanzialmente delle problematiche ambientali. E in effetti la correlazione, se vogliamo, fra utilizzo in genere di fitofarmaci e salute delle piante, ecco, diciamola così, è ormai una correlazione nota in letteratura scientifica, dove è stato stabilito ormai da tempo, ma parliamo dagli anni 70 in poi, e viene continuamente riconfermato, il legame fra la povertà dei suoli trattati con prodotti chimici e la maggiore vulnerabilità delle piante ai patogeni, alle patogeni e alle malattie, quindi questo a prescindere. Fra l'altro, recentemente in diversi studi pubblicati nel European Journal of Agronomy nel 2009, quindi in un numero monotematico, si stabilisce, viene fuori evidente la correlazione fra utilizzo specificatamente di erbicidi e una maggiore vulnerabilità delle piante ai patogeni. E con riferimento a tale proposito, anche specifico alla xylella fastidiosa. C'è un articolo scientifico in particolare pubblicato in questa monografia che indica proprio questo, ed indica anche come il recupero della piena produttività delle piante, anche in presenza di patogeno, si sia ottenuta attraverso l'eliminazione semplicemente dell'erbicida associato alla fertilizzazione. Quindi questo un attimino per, come dire, richiamare una realtà, una correlazione, diciamo, ormai sancita dalla scienza da molto tempo. Del resto, come avevamo modo, mi pare, di accennare l'altra volta, ma forse è il caso appunto di richiamarlo, nel 1974, quindi in un periodo, come dire,
non sospetto.
Com'è?
Non sospetto, diciamo.
Non sospetto, certo, no? Stiamo parlando degli anni appunto 70, di oltre 40 anni fa. Ecco che nell'agro di Gallipoli vengono osservati dei disseccamenti e vengono messi in relazione da una ricerca scientifica pubblicata, vengono messi in relazione con un utilizzo importante a dosi massicce di un erbicida. Qual era questa quantità? La quantità di cui si apprende attraverso questo studio di Luisi e De Cicco è una quantità di circa 4,5 kg per ettaro, per cui si osservano gli ulivi seccati, si mette in correlazione con l'utilizzo di questi erbicidi e si dice è l'abuso degli erbicidi, adesso lo sto un pochino, no, riducendo molto, ma il concetto è questo, che ha causato il disseccamento. Parliamo del 1974. Ora, sulla base della letteratura riportata, seppur chiaramente per sommi capi, sulla base anche di quest'ultimo studio, incominciano ad essere importanti le osservazioni che si ricavano, o quelle attuali, dalla lettura dei dati ISTAT sulla distribuzione dei fitofarmaci in genere e degli erbicidi in particolare, perché tra il 2003 e il 2009 noi osserviamo una distribuzione di erbicidi nella provincia di Lecce superiore alla distribuzione di erbicidi nelle province di Bari e di Foggia. Questo rappresenta indubbiamente una anomalia. Perché rappresenta un'anomalia? Per due ragioni sostanziali. La prima è da un punto di vista, diciamo, quantitativo, cioè la superficie agraria della provincia di Lecce è circa la metà di quella di Bari, poco più di un quarto di quella di Foggia, per cui di molto inferiore. Per cui ci aspetteremmo un utilizzo di erbicidi che sia inferiore a quella delle province di Bari e di Foggia, come del resto accade per l'utilizzo degli altri fitofarmaci e come del resto accade anche per gli erbicidi dopo il 2009 più o meno. Però in questo periodo 2003-2009 noi abbiamo questo utilizzo, distribuzione, perché si parla di distribuzione di erbicidi che non riusciamo a spiegarci, e non si riesce a spiegare neanche con riferimento alla tipologia agraria, perché in provincia di Bari abbiamo una diffusione comunque di culture intensive con appezzamenti anche importanti in termini di ettari. Nella provincia di Foggia poi è la provincia che per definizione, con riferimento al tavoliere, è caratterizzata dalle monoculture, dai più grandi appezzamenti di grandi estensioni. Molto diversamente, la provincia di Lecce, con particolare riguardo proprio al sud, no? E alla zona in particolare dove si sono sviluppati i primi focolai, dove sono stati rinvenuti i primi focolai, dove gli ettari sostanzialmente per la SAU media, la superficie agraria media per azienda, non supera i 2 ettari, in molti casi è intorno all'ettaro. Questo cosa significa? Che evidentemente non siamo di fronte a né a monoculture né a un'agricoltura fortemente intensiva, ma tutt'altro. di fronte ad una agricoltura familiare, no? Condotta in maniera tradizionale, che di suo, di per sé, per definizione, non richiederebbe e non richiede un utilizzo così massiccio di erbicidi o di fitofarmaci in genere. Per cui questo dato che si osserva, questo dato distribuito, diciamo diffuso dall'ISTAT, è davvero un dato che rimane al momento senza una come dire, una spiegazione logica. Per questo parliamo noi di anomalia. Detto questo, di quale percentuale stiamo parlando con riferimento agli erbicidi, alla distribuzione di erbicidi per ettaro nella provincia? Bene, in questi due anni, in questi, scusatemi, 7 anni, cioè dal 2003 al 2009, abbiamo una media di utilizzo intorno al 4,5 chilogrammi per ettaro, che in alcuni anni, per esempio il 2007, arriva a sfiorare il 5,50, se non ricordo male, per ettaro. Stiamo parlando sostanzialmente della stessa quantità o di una quantità molto simile, se non superiore, a quella rinvenuta nel 1974 a Gallipoli, per il quale era stata attestata la correlazione di distaccamento. Insomma, questi sono dei dati precisi che fanno riferimento alla letteratura piuttosto che gli Istat, che messi in correlazione come sono stati presentati fanno sorgere delle domande
legittime, certo,
delle domande legittime che dovrebbero trovare delle risposte. Alle cui risposte, se posso aggiungere,
dimmi.
E concludo, tutti dovremmo essere interessati,
assolutamente.
La cosa che personalmente mi colpisce, e non poco, da un punto di vista, diciamo, di studioso, ma anche più in generale di cittadino, è che coloro i quali, che siano professori, ricercatori, piuttosto, non so, che giornalisti o contadini, ma insomma, coloro i quali sollevano dei problemi, dei dubbi o intravedono diciamo così delle anomalie, come in questo caso, e anziché essere, non dico ringraziati, ma insomma queste osservazioni essere prese, essere considerate, ecco, preziose rispetto a una possibilità di mettere meglio a fuoco la problematica di fenomeno in questione, che da qualcuno vengono quasi prese come degli affronti,
certo,
degli attacchi,
sì.
E questo è qualcosa di,
sì,
che ha poco di chiaro, diciamo,
assolutamente, è di poco scientifico anche, ed era,
certo,
di questo che parlavamo col professor Cerroni poco fa. Senti Margherita, c'è un'altra domanda che ti vorrei fare prima di chiudere questo intervento per oggi. Abbiamo assistito a una richiesta quantomeno anomala del presidente di Coldiretti, Savino Muraglia, al presidente della regione Emiliano in qualità di magistrato. Allora, magari adesso ce ne parlerai tu più approfonditamente, quindi oltre alla geografia economica e politica vediamo quella del potere, cioè che relazione c'è fra spazio e potere e che cosa sta avvenendo da parte di queste corporazioni, di quale ingerenze ci possono essere nella politica.
Beh, questa è una domanda straordinaria che c'entra il punto, peraltro proprio in questi giorni in cui viene pubblicato, seppur in francese, la nuova edizione di un testo che ha fatto la storia, un testo di Claude Rattestein, che è Geografia del potere, appunto tradotto in italiano, e che sostanzialmente pone l'attenzione sulle relazioni di potere, considerando le relazioni luogo privilegiato nel quale fondamentalmente si realizza e si estrinseca il potere. E dunque l'idea di Rattestein, quindi della geografia del potere, è quella proprio di rendere manifesta queste relazioni, che poi sono le relazioni di potere che praticamente incidono, modificano la società stessa, a partire dallo spazio, spazio, all'economia e al territorio chiaramente in genere. Quindi, diciamo, fatta questa introduzione, sì, in questa settimana è stata una settimana molto, molto viva da diversi punti di vista, compreso anche il fatto che abbiamo assistito a quelle che appaiono decisamente delle ingerenze da parte di diverse associazioni di democrazia. Ingerenze rispetto a cosa? Al processo democratico. Delle associazioni di categoria, che sono associazioni private in fondo, alla stregua di qualsiasi associazione, in questo caso no, rappresentano delle categorie, delle imprese. Ebbene, queste associazioni hanno messo in campo delle richieste che di fatto esulano rispetto al non solo alle proprie prerogative, ma vanno ad incidere proprio su quel processo democratico, alterando i meccanismi, le dinamiche, anche contropesi relativi al proprio alla distribuzione del potere. Mi spiego subito. Tu facevi riferimento prima al
presidente di Coldiretti, sì.
Sì, che dice chiede al presidente della regione, in qualità, almeno così si legge dalla stampa, no, di magistrato, di farsi carico di interloquire con le procure, con la procura di Bari e quella di Lecce, che da quanto ci risulta, insomma, hanno in corso chiaramente delle indagini sulla questione, affinché venga definitivamente chiusa appunto l'indagine che interessa i funzionari della regione piuttosto che insomma altri soggetti. Questo è qualcosa di
scandaloso,
non ortodosso come minimo, comunque al di là delle definizioni è sicuramente singolare che si possa chiedere poi al presidente in qualità di ex magistrato, quindi quale sarebbe la relazione prevalente, perché sono tuoi ex colleghi, fai no, la pressione, e sarebbe veramente da oggetto di un caso di studio, insomma, questa dinamica.
Sì, è quantomeno buffo, è buffo, scabroso, macabro, come dire, quasi commedia grottesca. Tu che eri un magistrato e ora non lo sei più, devi andare dai tuoi ex colleghi a fare in modo che si chiudano delle indagini.
Sì, ha dell'incredibile in un paese di diritto, questo indubbiamente. E a questo si associa l'altra richiesta che viene da un'altra associazione di categoria, che dichiara che non è più tempo di inchieste, e con riferimento all'approvazione alla quale sarà chiamato a breve il Senato, mi riferisco alla proposta presentata, mi sembra, da 52 senatori di istituzione di una commissione di inchiesta sulla questione Xylella. Bene, quest'altra associazione di categoria, Confagricoltura, sempre per come apprendiamo dai giornali, sostiene che non è più tempo di inchieste e con fermezza chiede di evitare la costituzione di una commissione di inchiesta. Ma anche questo sa dell'incredibile, nella misura in cui una commissione di inchiesta, ai sensi proprio della nostra Costituzione, l'articolo 82, indaga su materie di pubblico interesse. Quindi stiamo dicendo che un'associazione di categoria, quindi un'associazione privata, chiede a dei senatori della Repubblica di non autorizzare la costituzione di questa commissione, quindi, in poche parole, di non indagare su materie di pubblico interesse. Questo è un altro esempio, no?
Diciamo che sono degli esempi chiarissimi di come le ingerenze degli interessi privati vogliono andare a radicare nelle istituzioni pubbliche, nelle istituzioni in quanto garanti, si suppone, del diritto, no?
Sì, certo. Ora sicuramente confidiamo evidentemente nella statura, come dire, istituzionale e democratica dei destinatari di queste richieste, che sono certa non potranno non potranno dare corso a queste insomma richieste bizzarre,
diciamo bizzarre, sì,
definiamole così, sì. Però indubbiamente insomma rappresenta l'emergere di un potere e di un di relazioni di potere che possono sì andare a modificare nei fatti la tenuta anche democratica oltre che la insomma la società. Poi ultima notizia, in realtà ce ne sarebbero tante, ma che si può leggere sempre alla luce di questa lente di ingrandimento, e la richiesta che viene ancora da un'altra associazione di categoria che rispetto alla semplificazione del rilascio dei patentini fitosanitari. Questa sembra più leggera, no? Come richiesta, non sembra così grave, non si presenta subito così grave come le altre. Ma in realtà anche quest'altra richiesta non è così diciamo innocua. Che cosa voglio dire? Il patentino fitosanitario chiaramente viene rilasciato ed è necessario affinché si possano utilizzare fitofarmaci. E questo perché? Perché fondamentalmente i fitofarmaci sono dei prodotti dannosi per l'ambiente, con particolare riguardo agli organismi acquatici, agli insetti impollinatori e quindi a tutta la catena alimentare, eccetera, eccetera, pericolosi anche per la salute umana, come si può apprendere da qualsiasi scheda tecnica, voglio dire, del fitofarmaco medio.
Sono veleni, sono veleni.
E sono dei veleni, benissimo. Allora, motivo per cui è previsto un procedimento preciso affinché chi li utilizza abbia cognizione di questo, li utilizzi peraltro nelle modalità più corrette in termini di quantità, di periodo di utilizzo e via dicendo. Quindi ci sono tutta una serie di diciamo passaggi da osservare, il corso da fare, l'autorizzazione da ricevere, affinché l'impatto, il danno ambientale dunque sulla salute umana sia il più basso possibile. Questo impatto più basso possibile può essere garantito solo da una corretta cognizione, nonché informazioni rispetto a questi prodotti e capacità di utilizzarli. Va bene? Quindi, nella misura in cui qualcuno avanza la richiesta, come mi fa CIA, di semplificare il rilascio dei patentini fitosanitari, sta chiedendo di semplificare una procedura a garanzia dell'ambiente e della salute, per rendere più immediato, per come sempre le si legge sulla stampa o quant'altro, la possibilità attuare quanto previsto dal decreto e che fra un po' dovrebbe appunto essere operativo. Mi riferisco all'obbligo di utilizzo di pesticidi per chiaramente tenere sotto controllo la sputacchina, che sarebbe il vettore del batterio. Ma però un attimo, cioè quelle procedure non sono burocrazia, quelle procedure sono a tutela di diritti garantiti dalla nostra Costituzione, quindi anche questa si configura da questo punto di vista come insomma una pressione, sì, significativa. Del resto forse vale la pena ricordare come una notizia di qualche mese fa del 2018, penso luglio o qualcosa del genere, in ogni caso si tratta di 38 agricoltori indagati dalla procura per un'inchiesta penale per disastro ambientale dovuto proprio all'utilizzo di alcuni di questi prodotti chimici, dove praticamente era stato possibile stabilire proprio la correlazione e quindi dove si era cercato l'utilizzo di insetticidi impropriamente su alberi, in quel caso piante da frutto, in momenti non appropriati, quindi non solo in fase di fioritura come consentito, ma anche in fasi precedenti, in quelle delle coltivazioni. Per cui è molto importante saper utilizzare con criterio e prendersi la responsabilità di questo per chi intende farlo e per chi appunto non adotta invece delle metodologie diciamo più naturali, ma in ogni caso che almeno lo faccia con il minore impatto possibile. Ma questo non potrà mai avvenire se incominciamo a semplificare da questo punto di vista, insomma.
Margherita, io ti ringrazio tantissimo per questo tuo preziosissimo apporto sulla questione. Ricordiamo ai radioascoltatori, qualora fossero ad Ostuni il 30 marzo, sabato prossimo, saremo ad Ostuni a parlare di Xylella con la professoressa Margherita Cervo, con la dottoressa Margherita D'Amico e con il dottor Massimo Blonda. Appunto, che ne sai della Xylella? Margherita, grazie ancora e ci risentiremo sicuramente da questi microfoni prossimamente.
Grazie a voi.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao. My love.